E come annunciato anche sulle nostre piattaforme social, eccoci in diretta per questo speciale sulla morte di Moghet Niang, il lavoratore senegalese che ieri ha perso la vita nel corso di una operazione della polizia locale di Roma, operazione diciamo così per ripristinare il decoro urbano in una zona della capitale di Roma. Ma insomma, una vicenda che naturalmente viene collegata immediatamente alla questione relativa agli effetti del decreto Minniti. Abbiamo con noi in studio Mario Di Vito, giornalista che collabora anche con il Manifesto. Ieri infatti è lì proprio, ha seguito tutta la cronaca in diretta sul luogo proprio per il Manifesto. Anche insomma chi ci segue da un po' di tempo lo riconosce come voce anche di Radio Città Aperta, collaboratore di Contropiano. Insomma, partiamo proprio dalla cronaca, Mario, raccontaci come è entrata questa vicenda nella tua vita professionale di ieri e poi quello a cui hai assistito direttamente lì. Dalle parti di Trastevere, se non sbaglio, no?
Sì, nella vita professionale è entrata perché per un banale tam tam su Twitter ci siamo resi conto che la notizia
era rilevante,
quindi io e Rachele Gonnelli siamo mossi e siamo andati verso Trastevere, via Beatrice Cenci, dove quest'uomo Nian Maghet di 54 anni è morto. Le versioni sulla sua fine sono divergenti, perché la comunità senegalese sostiene che lui sia stato inseguito dalla polizia locale, da una moto della polizia locale, e poi sarebbe caduto e così sarebbe morto. Mentre altre testimonianze, tra cui quella del lavoratore del negozio che è esattamente davanti al luogo della morte di Maghet, invece sostiene che lui sia arrivato barcollando dal marciapiede, si è accasciato e sia morto. Il problema è che, ed era ancora ben visibile anche a diverse ore di distanza dei fatti, che sarebbero avvenuti intorno all'ora di pranzo, tra mezzogiorno e l'una più o meno, e era visibile sul marciapiede ancora una chiazza di sangue abbastanza ampia, diciamo, come estensione. E una delle domande da porsi, appunto, come ci sia arrivato questo sangue lì, perché un infarto non comporta
perdite ematiche,
ecco. Comunque c'è la procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, come si dice, cioè senza ipotesi di reato né iscritti al registro degli indagati, aspetta la relazione della polizia locale che dovrebbe arrivare oggi e poi naturalmente l'autopsia che arriverà nei prossimi giorni, e con l'autopsia si capirà quali sono state effettivamente le cause della morte. Il risvolto principale tuttavia è quello, per così dire, politico più che altro, perché se non ci fosse stato il blitz antidegrado tutto questo non sarebbe successo. Ieri mattina la polizia locale ha fatto un blitz per il decoro contro, no, gli abusivi, i venditori abusivi di borse, portafogli, pochette e altre cose. Erano le 11:30 del mattino circa, poi su Facebook la polizia ha esultato parlando di 6 sequestri e 30.000 euro di multa che chiaramente non pagherà mai nessuno. Ecco, nemmeno un cenno alla fine che ha fatto Nian Maghet, ovviamente, perché per loro, come si sono affrettati a dire a più riprese, la morte di quest'uomo non è collegato al blitz della mattina. Tant'è vero, hanno scritto davvero, è avvenuto addirittura a 500 metri di distanza, quindi come ti renderei conto, appunto, distanze siderali. Dice, come posso collegare un morto a 500 metri di distanza da un blitz allo stesso blitz? Comunque, allo stesso tempo, immediatamente dopo che si era diffusa tra la comunità senegalese la notizia della morte di Nian Maghet, è stata una piccola manifestazione di protesta. Cioè, questi ragazzi sono scesi in strada a Trastevere, sul Lungotevere, e sono stati in pochi minuti caricati, presi a manganellate e poi sono dispersi. Non è stato fermato nessuno, ma insomma, comunque sia stata manifestazione, è stata, diciamo, domata tra le manganellate, ed è possibile comunque che la comunità torni a protestare in questi giorni. Ieri se ne discuteva, adesso bisogna vedere che decisioni hanno preso e come intendono comportarsi su questo caso. Per il resto aspettiamo sviluppi giudiziari, diciamo, aspettiamo l'autopsia, aspettiamo che la procura decida come portare avanti questo fascicolo che comunque è aperto, e anche quale sarà la relazione di servizio che sarà fatta dalla polizia locale, che si saprà di preciso qual è la versione della polizia sull'accaduto, perché fino a ieri si sono semplicemente limitati a smentire il fatto che il blitz contro il degrado, questa operazione frutto del decreto Minniti, che adesso vede blitz antidegrado in tutta Italia, la stazione centrale di Milano, a Roma, ma anche in provincia, comunque scollegare questo fatto alla morte di quest'uomo.
Infatti è interessante, scusa se ti interrompo Mario, è interessante concentrarsi un pochino sulla ragione politica di questa morte, che è una morte che potrebbe anche essere un omicidio, ovviamente colposo, preterintenzionale, come volete voi, qualora si verificasse, ancora non è stato verificato,
è presto per dirlo, però
teniamo presente tutte le possibilità, no? Perché naturalmente vicende come quella, ad esempio, di Stefano Cucchi, dice che c'entra, ci insegnano che molto, che forse giornalisticamente è più corretto, appunto, proprio a livello giornalistico, non a livello, diciamo, politicamente strumentale, parlare di quello che è veramente. Nel caso in cui questo uomo sia morto eventualmente in seguito a uno scontro con un mezzo di trasporto, qualunque fosse il conducente, la fattispecie giuridica si sposta.
Cambierebbe.
Allora, il decreto Minniti, cosa, a parte che ce ne sono almeno un paio di dannosi decreti, c'è quello sull'immigrazione di Minniti Orlando, che anche quello sarebbe da parlare. Il decreto Minniti in questione è quello che parla di sicurezza nelle città, no?
Sì, è una stretta sulla sicurezza, ci sono diversi punti, insomma, prevede varie cose, adesso al di là dello specifico, perché comunque sia prevede, è una sorta di, politicamente è un inseguimento di una certa destra securitaria sul suo campo, cioè cercando di recuperare consensi che il centrosinistra e il PD sta perdendo, provano a lanciarsi nel campo opposto, che è quello appunto, no, di Salvini, ma anche di Grillo fondamentalmente.
Che tra l'altro, chiedo scusa, fu un errore che commise, diciamo, in misura geografica minore, non so se vi ricordate, Walter Veltroni nella parte finale del suo mandato qui a Roma, quando, esattamente, in seguito al caso Reggiani, cioè la morte, l'omicidio della donna da parte di un, nel corso, insomma, di una violenza, no?
Di notte.
Esatto, eccetera. Iniziò ad applicare paradigmi politici securitari che contribuirono, a mio parere almeno, a portare poi alla vittoria di Alemanno,
certo,
nelle elezioni.
Uno tra l'originale e la copia sceglie sempre.
Esattamente. Riassumiamo brevemente cosa prevede questo decreto Minniti: più poteri ai sindaci per la sicurezza della città. E questo è importante, perché se la vicenda è partita da un'operazione di polizia locale, il
Io
comune.
Su questo, però, ho un'opinione divergente, cioè non credo alla figura del sindaco sceriffo e non ci ho mai creduto davvero. Cioè, secondo me è molto più pericoloso quando la pubblica sicurezza viene gestita da un prefetto e non da un sindaco che comunque viene eletto. Cioè, quindi ci può essere un rapporto su questa anche in materia di sicurezza, secondo me è importante. Poi naturalmente dipende da come uno gestisce la cosa, tant'è vero poi questi blitz comunque ancora non si capisce bene da chi siano coordinati, perché per esempio quello della stazione centrale, il sindaco il sindaco Sala ha detto che vuole parlare con Minniti perché sosteneva di non saperne nulla. Adesso questo magari uno può portare a dubitare, diciamo, di Sala e della sua capacità amministrativa, però probabilmente l'indicazione è governativa più che del sindaco, per ora almeno. Poi bisogna vedere come verranno intese tutte queste norme, perché un conto poi è come sono state scritte, un conto poi è la prassi che si instaura, e lì può diventare molto pericolosa la faccenda. Comunque tendenzialmente io la retorica, il discorso dei sindaci sceriffici vado sempre molto cauto. Ormai il vero sceriffo in città è il prefetto,
e su questo non c'è dubbio. Resta il fatto che dal punto di vista proprio della come si dice, della legittimità di intervento, la polizia locale, che tu mi confermi avendo la vista, era quella che procedeva nell'intervento, la polizia locale dipende dal sindaco, quindi quantomeno
il comune è politicamente.
No, no, perché sarebbe interessante vedere anche se effettivamente verificare una sostituzione, no, di gestione di un potere e l'utilizzo di uno strumento come la polizia locale da parte di un soggetto che non sarebbe legittimato, certo, amministrativamente a gestirlo. Poi questo è un tema interessante da verificare. Per quello che riguarda il resto della di quello che tu hai visto, di quello che tu hai assistito, qualche altro spunto interessante potrebbe esserci?
Beh, sicuramente questi ragazzi senegalesi che abbiamo incontrato erano abbastanza, per così dire, agitati e perplessi, perché avevano comunque visto morire un loro amico, insomma una persona che, peraltro, questo Nian Maghetta era in Italia da 30 anni, lui aveva due figli in Italia, uno in Senegal, paese al quale poi era tornato qualche mese fa, e insomma cercava di... E poi, da come ce l'hanno descritto, lui non era, insomma, vendendo borse per strada non ci si era per nulla arricchito. C'è un ragazzo che ci ha detto che Nian lavorava letteralmente per un pezzo di pane, insomma. Adesso il discorso è sempre lì di come si intenderà gestire la cosa. Ieri tutti i comunicati usciti dalle parti politiche e sindacali erano di condoglianze e di solidarietà, ma possono sembrare anche un po' a volte parole di circostanza, perché poi bisognerà vedere quello che succederà. Cioè, il problema è mettere in discussione l'apparato securitario di Minniti, che è... Insomma, se l'avesse fatto la destra, ecco, un governo di centrodestra, probabilmente sarebbe andate centinaia di migliaia di persone in piazza a protestare, però l'ha fatto il PD, quindi non ci va nessuno.
Su questo tuo spunto lo stesso Minniti è intervenuto: non è una legge di destra, dichiarò Minniti, insomma, in un'intervista a Repubblica all'indomani della presentazione, dell'approvazione del decreto. Non è una legge di destra, lo dimostra il fatto che non aumenta le pene, non introduce nuovi reati. Allora qualcuno mi risponda: è di destra una legge che sottrae la definizione delle politiche della sicurezza delle nostre città alle competenze esclusive degli apparati, trasformando la sicurezza in bene comune, chiamando la sua co-gestione i rappresentanti liberamente eletti dal popolo, vale a dire i sindaci?
Ma su questo siamo anche d'accordo.
Ma neanche tu tanto, perché
il problema nel decreto non è questo. Queste sono chiacchiere, cioè lui sa, chiaro, che dicendo questo ha vita facile, perché è vero. Cioè, il problema è che viene invertito l'onere della prova. Cioè, adesso tu sui reati di pubblica sicurezza sei colpevole finché non dimostri di essere innocente. Ma soprattutto si introducono principi giuridici folli come la flagranza differita, esatto, che non esiste in natura. Come può una cosa, un reato essere in flagranza e allo stesso tempo l'arresto differito? È un ossimoro, sia in senso, diciamo, puramente giuridico, sia in senso letterale. Dopodiché lui, vabbè, è un politico, quindi dice: sì, ma io votate i sindaci, voi votate i sindaci, è una parte politica, ci potete discutere, ma queste sono chiacchiere, va bene.
No, sono chiacchiere, ma a tal proposito sarebbe interessante poi verificare come nella prima applicazione mediaticamente rilevante del decreto Minniti, cioè a Milano, il sindaco abbia detto: ma io non ne sapevo nulla. Quindi anche diciamo, questo, infatti, la frase che cioè il concetto che utilizza Minniti, che ha utilizzato nel corso di questa dichiarazione, di questa intervista, per giustificare appunto la democraticità presunta.
È un conflitto di competenze che bisognerà chiarire, anche perché bisogna chiarire se la stazione, appunto, è Ferrovie dello Stato, e quindi interviene comunque la forza di pubblica sicurezza, polizia e carabinieri, oppure è il comune che ha mandato i vigili, per così dire, i famosi GISA a Milano. E questo è da vedere. Certo, Sala ha fatto questo intervento che, se da un certo punto di vista, cioè, almeno qualcuno va a discutere con Minniti, da un altro dice: vabbè, ho capito, però questo fa il sindaco, quindi dovrebbe minimamente essere informato di quello che accade nella sua città, no? E così. Poi, appunto, 1000 fascisti che facevano il saluto romano al cimitero, quello non era un problema per nessuno. Un branco di disperati che vivono alla stazione centrale, quindi diventano un problema di incolumità pubblica. E poi la cosa inquietante è che tutto questo viene giustificato non soltanto in un'ottica di reati veri, presunti, ipotetici, in flagranza o in flagranza differita, ma in termini di decoro. Cioè, la situazione è indecorosa, e quindi che facciamo?
Allora, approfitto, ti interrompo, approfitto della disponibilità che ci offre Abubakar Soumaoro, esecutivo USB. Ciao, ciao Abu.
Buongiorno, buongiorno a voi e all'ascoltatore.
Grazie alla tua disponibilità. Ieri eri anche tu, insomma, hai aggiunto in fretta il luogo dove è morto o è stato ucciso, insomma, aspettiamo la verifica anche di questo, Maget Nyang. Politicamente, come un commento politico su quello che è avvenuto in relazione naturalmente anche agli effetti del decreto Minniti, è un po' questa forse la questione rilevante di questa tragedia, no?
No, è chiaro che quanto è accaduto si verifica all'interno di questo clima generale di caccia alle streghe, quindi il decreto Minniti, quindi anche determinate dichiarazioni anche da parte di chi, pur di raccattare qualche manciata di voti, è pronto a dare l'assalto al corpo dei migranti, e in questo caso abbiamo qui una persona che poi, andando a cercare il pane quotidiano, è venuto, e come dicevi prima, sarà la magistratura a stabilire, però Nyang non c'è più.
No, purtroppo no. E questo è una conseguenza tragica e tra l'altro immediata, perché nel caso di una delle prime applicazioni di questo decreto già ci scappa il morto. Questo vuol dire che è un decreto pericoloso, perché lascia grandi spazi, a nostra impressione, no, a interventi assolutamente anche violenti da parte poi di forze che non dovrebbero farlo, perché ricordiamo che intervenire è stata la polizia locale, no, quella che un tempo faceva le multe e gestiva il traffico. Poi questo ha un aspetto interessante da sottolineare.
Guarda, quello che vogliamo sottolineare è che probabilmente il Comune di Roma, la presenza di queste squadre, dalle testimonianze che abbiamo raccolto tra i venditori ambulanti, ci hanno rappresentato che queste squadre e le loro modalità di interventi esistevano ancora prima dell'entrata in vigore del decreto Minniti.
Sì.
Vale a dire, con l'entrata in vigore del decreto Minniti si muovono all'interno di un quadro di una, mettiamola così, delegittimazione generale e generalizzata. Quindi questo è quello che stiamo denunciando, e i lavoratori stanno proprio cercando di attirare l'attenzione su questo aspetto. Le squadre organizzate dei vigili che vanno alla caccia dei venditori ambulanti è una situazione nota, quotidiana, tra i venditori ambulanti. Poi col clima creatosi attorno al decreto Minniti, che il decreto Minniti poi è andato comunque a legittimare, è chiaro che tutto diventa lecito.
Certo.
Tutto diventa normale.
Molto chiaro. Per la cronaca, tu ieri ti sei recato poi al comando dei vigili urbani, giusto? Che tipo di impressioni hai raccolto stando lì? Che tipo di reazioni hai intercettato da parte di coloro i quali sono, insomma, accusati da una parte dei testimoni di aver contribuito alla morte di Nyang?
No, loro dicono che stanno cercando di raccogliere informazioni al fine poi di... non ho capito bene che finalità abbia questa raccolta di informazione. È chiaro che poi dopo la nostra versione dei fatti sarà comunque portata davanti da parte dei familiari, degli amici di Nyang che erano a lavoro con lui, e poi i vigili andranno sicuramente, come si è visto anche in queste ore dai comunicati che hanno diramato, sostengono che non c'è stato nessun inseguimento. Cioè, è una cosa comunque strana, no? Cioè, uno va a lavorare, un venditore ambulante, si alza, si mette a correre, poi cade e muore da solo.
È, cioè, molto strano, è molto strano, è molto strano.
Cioè, anche agli Olimpiadi c'è qualcuno che dà comunque via libera.
Certo.
Eppure no. Qui non stiamo parlando di Olimpiadi, perché qui si sta cercando di banalizzare quanto è accaduto.
Beh, poi noi lo conosciamo, Abu, questo sistema, no, di cioè, è capitato tante volte in casi anche mediaticamente rilevanti, no, di sentir parlare di morti che poi diventano omicidi, no? E che ne so, Stefano Cucchi che muore di fame e di inedia, per esempio, no? Ecco, quindi conosciamo questo metodo di comunicare. Detto questo, prima di salutarti, hai modo, insomma, di avrai sicuramente parlato con i colleghi, i lavoratori, i colleghi colleghi di Niang, i familiari, gli amici, che tipo di risposta dalla comunità, insomma, ci sarà in questi giorni? Immaginiamo. Ieri c'è stata una protesta che tra l'altro è stata anche repressa, ci raccontava Mario Di Vito.
C'è molta indignazione, c'è molta rabbia e allo stesso momento saranno messe in campo comunque le dovute iniziative. Noi come USB abbiamo da subito comunque non solo espresso la nostra solidarietà e vicinanza ai familiari, agli amici, però abbiamo da subito messo a disposizione il nostro ufficio legale per qualsiasi tipo di sostegno legale. Poi dall'altra parte le decisioni rispetto a una iniziativa di piazza sarà presa dai lavoratori stessi, dai familiari, e troveranno in USB anche comunque le altre associazioni che si stanno muovendo, la coalizione internazionale, troveranno comunque la massima disponibilità a sostenere, ad accompagnare le loro scelte, le loro decisioni. Comunque la piazza si farà sentire. Quando, a che ora, è decisione che spetta comunque ai familiari e agli amici.
Un'ultima battuta e poi ti lasciamo al tuo lavoro. Abu, secondo te, no, il decreto Minniti introduce un po' di confusione rispetto al ruolo del comune in questi casi. La polizia locale è un corpo che dipende dal comune di Roma. Secondo te, anche come impressione personale al di fuori, quanto era informato il comune di Roma, il sindaco, la giunta, il consiglio di questa operazione? Perché anche questo è importante verificarlo. Nel caso di Milano, della vicenda della stazione di Milano, abbiamo visto come il sindaco, insomma, si sia dichiarato, almeno a parole, perplesso rispetto alla paternità dell'operazione che il decreto Minniti attribuisce anche al comune, no?
Ma vogliamo dire, non è sotto questa stessa amministrazione che mesi fa c'era un assessore proprio del comune di Roma che faceva da capobanda a una squadra dei vigili dando la caccia agli ambulanti? O magari ci siamo dimenticati di questo? È successo mesi fa e lo stesso assessore è ancora in funzione, la stessa amministrazione è sempre la stessa. È una cosa nota che c'è. Esatto. Gli ambulanti ci dicono che queste squadre gli danno la caccia ormai da anni e da mesi. Quindi anche negli ultimi giorni, dicono gli ambulanti. E poi dopo abbiamo il decreto Minniti, quindi messi insieme questi due dispositivi o modalità di azione o comunque questa condivisione dell'impianto della caccia al diverso, della stigmatizzazione del lavoratore, se sono tutti lavoratori, o comunque andare a stigmatizzare il colore della pelle, andare a stigmatizzare la provenienza geografica, è una modalità che noi denunciamo ed è quello che gli ambulanti dicono di vivere ogni giorno.
Molto chiaro. Grazie Abu, magari ci sentiamo nei prossimi giorni per commentare gli sviluppi della vicenda. Grazie per
anche
la tua disponibilità.
Anche nelle prossime ore.
Anche nelle prossime ore. Allora magari ti disturberemo anche nel pomeriggio per capire un attimo che sta succedendo. Grazie, grazie tante.
Grazie a voi.
Ciao e buon lavoro. Era Abubakar Soumaoro, esecutivo nazionale USB. Mario, le ultime battute sulla vicenda, coinvolgo anche Francesco Spadaro della nostra redazione. Un giro di commenti veloci. Quello che ci ha detto Abu è importante rispetto anche a quanto si diceva insieme prima della sua intervista. È una realtà in atto quella della repressione da parte del Comune di Roma al netto del decreto Minniti, di questo tipo di attività considerate, diciamo, contrarie al decreto urbano. Insomma, ci viene un pochino immaginando come è ridotta Roma dal punto di vista della mala gestione del ciclo dei rifiuti o dei trasporti. Il degrado è questo, da romano mi viene un po' da sorridere. Ma
comunque anche, scusa se ti interrompo, se vogliamo parlare di degrado, comunque si stanno preoccupando del degrado della Roma vetrina.
Della Roma vetrina, certo, non gliene frega niente della periferia.
Io abito in tutt'altra zona, in periferia dovremmo cominciare a pulire i cassonetti.
Certo.
Che in questi giorni sono...
Pienissimi.
No, sì, no, io non so, non conosco bene le politiche del Comune di Roma, ovviamente, però diciamo che sì, il tema del decoro, della lotta al degrado è una cosa che molte amministrazioni, soprattutto quelle in difficoltà, a un certo punto tirano fuori. Perché comunque è un tema al quale è difficile opporsi, moltissimi comunque sono d'accordo così, diciamo, di default. Quindi tutto sommato ci sta. E comunque sì, è vero che c'è anche, diciamo, per così dire, una lotta al decoro di classe, cioè ripuliamo il centro e le periferie che hanno problemi peraltro ben maggiori e non legati a, cioè legati spesso proprio a problemi profondi che vanno avanti anche da decenni. Cioè l'abbandono non nasce ieri, nasce parecchio tempo fa da parte dei comuni, a Roma come altrove anche naturalmente. Comunque sì, sono tutti discorsi che secondo me ci stanno, dopodiché, ripeto, io non conosco di preciso, non seguo il Campidoglio, non seguo il Consiglio Comunale di Roma, quindi non so di preciso come la pensi la Raggi sul tema, però secondo me riporta il fatto.
Non l'abbiamo capito neanche noi, credo.
È una buona osservazione, credo. E comunque sì, la lotta per il decoro è una cosa che va avanti da tempo, cioè da tempo è quasi ovunque. Ogni tanto, no, esce fuori, no, il fatto che serve più polizia, serve più eccetera. Hanno fatto un'operazione contro gli abusivi di Trastevere con 6 sequestri di numero e 30.000 euro che, ripeto, nessuno pagherà mai, perché è chiaro che nessuno pagherà mai quei soldi, e c'è scappato un morto. Cioè, ecco, cioè ne vale la pena?
Il decreto Milano, è pericoloso.
A Milano, alla stazione centrale, non hanno fatto un arresto, non c'è un indagato, non c'è niente. Dice, vabbè, ma alla fine che avete fatto la vetrina elettorale per Salvini, vabbè, dice, ok, è una scelta, però ci avvertissero che uno poi, nel senso, si adegua, ecco.
Bene, chiudiamo qui questo speciale lungo, ma insomma interessante, speriamo, per chi ci ha seguito, e torniamo con la musica insieme a Santigna.